Buongiorno, siamo alla sesta lezione di psicologia dell'arco di vita. Allora, ci eravamo lasciati la scorsa settimana a partire dalla slide numero 36, nella quale cercavamo di affrontare il tema della valutazione della genitorialità in situazione di separazione. Quindi io vi inviterei appunto a partire un po', a riprendere insomma le slide che vi ho inviato all'inizio di questo percorso e quindi di collegarvi diciamo alla numero 36. Prima però di aprire con un commento alle ultime due slide, alla slide 36 e 37, e approfondire alcune questioni con voi che mi sembrano rilevanti, tenuto conto della funzione anche che può avere l'educatore in una situazione di conflittualità genitoriale e di necessità di una mediazione della relazione della coppia con i figli. Volevo però rispondere per correttezza a un quesito che mi è arrivato la scorsa settimana di uno studente che aveva formulato appunto alcuni punti di domanda rispetto alle tematiche che stiamo affrontando, la cui mail però appunto mi è arrivata solo venerdì scorso, quindi per correttezza e rispetto suo, come ho fatto per gli altri studenti, mi sembra giusto soffermarmi 5 minuti a rispondere alla mail. Allora, il quesito è questo. Dopo insomma i saluti che fa, anche lui come qualcuno di voi ha fatto e lo ringrazio, mi dice che le lezioni sono sufficientemente chiare e esaustive, richiamando appunto al fatto che alcuni passaggi, forse questo è anche un lato positivo, un aspetto positivo delle registrazioni audio, alcuni passaggi ha potuto riascoltarli più volte per poter appunto cogliere meglio il senso e il significato delle cose che stavo dicendo, mi pone una domanda. La domanda comunque è la seguente: ho dovuto ascoltare, dice, alcuni passaggi, in particolare quello sul ruolo della tradizione in situazione di carenza della funzione di pensiero. Il mio dubbio è questo. Per tradizione si può intendere qualsiasi base sicura per la quale non sia necessaria un'attività di verifica personale o di coppia, di esame del reale? Mi viene in mente un esempio nella mia famiglia. Ci possono essere molti motivi per cui una persona vada, è solo un esempio, a caccia. Può essere questo un esempio di uso della tradizione per arginare una debolezza della funzione del pensiero? Vado a caccia perché nella famiglia si è sempre fatto così. Altra domanda sulla funzione del pensiero nel contesto della coppia e della famiglia. Stiamo parlando sempre di funzioni psichiche, tocca l'area cognitiva. Allora, ve l'ho letta rapidissimamente e la persona che l'ha formulata, rispetto alla quale ovviamente non dico né nomi e cognomi come ho fatto per gli altri, ovviamente sa di che cosa stiamo parlando. Allora, i due quesiti sono un po' diversi. Nel primo si mette l'accento sulla dimensione della tradizione familiare. Allora, nel secondo quesito si mette in evidenza o si chiede se quando si parla di funzioni di pensiero si faccia riferimento solo alla dimensione emotiva oppure anche a quella cognitiva. Allora, io parto dal secondo quesito, che mi pare particolarmente interessante, nel senso che da un punto di vista psicologico, e psicanalitico, la funzione del pensiero è qualche cosa che abbraccia, che è fortemente, diciamo, determinata dalla dimensione emotiva, cioè da come un individuo da un punto di vista psichico è e funziona. Questa organizzazione psichica del pensiero ovviamente è collegata anche a tutti quelli che possono essere aspetti che afferiscono all'area cognitiva. Non sono il cognitivo e l'affettivo dimensioni distinte e separate che vanno per i fatti suoi, anche per i fatti loro, anche perché la psicanalisi sarebbe, devo dire, un pochino così contraddittoria nelle sue teorie, se ammettesse che c'è una rigida separazione tra il cognitivo e l'affettivo, l'emotivo affettivo. Tuttavia, l'assunto di base del modello psicanalitico da Freud in avanti è che quando l'apparato psichico è intasato, nel senso che quando il funzionamento emotivo, affettivo di una persona è fortemente dominato dall'angoscia, anche gli aspetti cognitivi vengono ovviamente inficiati. Ovvero sia, se uno è fortemente angosciato, non riesce a pensare, non riesce a ragionare. Quindi, diciamo che il carico di angoscia o comunque l'organizzazione psichica di un individuo determina anche la qualità delle prestazioni cognitive che quell'individuo è in grado di dare. Pensiamo per esempio a tutte quelle angosce che i ragazzini hanno a scuola. Ci sono molte situazioni nelle quali, appunto, i ragazzini, per quanto abbiano studiato, per quanto a casa padroneggino bene un argomento, quando si trovano in classe a fare una verifica e quindi viene loro richiesta una prestazione che poi viene valutata, improvvisamente si inibiscono e non riescono a superare la verifica in classe. Vanno in tilt. Pensiamo alle angosce da prestazione, per esempio, no? O tutto il discorso legato alle fobie scolastiche. Allora, non è detto che il ragazzino che consegna il foglio in bianco sia necessariamente un ragazzino che non è preparato e non ha studiato, o sia un ragazzino che rispetto alle richieste della verifica non ha le competenze cognitive per rispondervi. Potrebbe essere, e in molti casi, ripeto, fobie scolastiche, ansie di apprestazione dei ragazzini a scuola e via discorrendo, potrebbe essere che il carico di angoscia legato alla prestazione che quel ragazzino deve dare in quel momento o viene a dover dare, inibisce profondamente le sue capacità cognitive, cioè quindi tutti quegli aspetti che hanno a che fare con il ragionamento, che hanno a che fare con la logica, che hanno a che fare con la capacità di focalizzare il problema, di proporre una soluzione e via discorrendo. Quindi tutto quello che ha a che fare con l'area, per esempio, del problem solving. E questo è fortemente intrecciato, naturalmente. Vero anche il contrario, e cioè, Se io decido di intraprendere un percorso di approfondimento di conoscenza di me stesso, e quindi, per esempio, un percorso analitico, per fare un esempio, ma potrebbe essere anche un'altra forma di trattamento psicoterapeutico afferente ad altre aree. Un approccio più cognitivo-comportamentale, un approccio più sistemico, relazionale, indifferente al modello, poco ci importa in questa situazione. Certamente la possibilità di accedere al proprio mondo interno e quindi ad esplorare quelli che sono, diciamo, i meccanismi inconsci che governano la nostra vita psichica è fortemente determinata dal fatto che uno sia più o meno intelligente. Quindi sono strettamente correlate le cose, non devono essere tenute separate. Allora, quest'ultimo esempio che vi ho dato, se io ho da fare un percorso analitico con una persona che ha delle risorse cognitive molto minime, beh, insomma, la terapia psicanalitica forse non è uno strumento che gli si confà, perché uno per poter accedere al proprio mondo interno e per poter esplorare i meccanismi più profondi della propria psiche deve essere certamente guidato in questa esplorazione da un bravo terapeuta, ma deve anche avere delle risorse cognitive che gli permettono di fare degli affondi o degli approfondimenti rispetto a se stesso. Una persona un po' più superficiale, non voglio usare la parola sciocca, ma insomma un po' più superficiale, a parte che non si avvicinerebbe mai alla psicanalisi perché non si avvicinerebbe. Tuttavia, una persona un pochino più superficiale, un pochino meno così articolata da un punto di vista cognitivo, forse un percorso di psicoterapia farebbe grande difficoltà ad affrontarlo, anche per l'impegno cognitivo che comunque questo comporta. Quindi gli aspetti sono fortemente correlati. Altro elemento, quindi credo di aver risposto alla seconda domanda che mi è stata posta, e quindi appunto vi inviterei a non guardare, ecco, con occhio troppo, come dire, chirurgico, ecco, se possiamo usare questa espressione, al fatto che appunto, così in questo modello che vado proponendovi, anche se vi parlo di affetti, di emozioni, di difese, di angosce primarie, secondarie, eccetera, eccetera, voi pensiate che la dimensione prettamente cognitiva, quindi quella della memoria del ragionamento, dell'intelligenza, sia scissa dalla dimensione emotiva, affettiva e relazionale. La prima domanda chiama in causa l'aspetto della tradizione familiare. Allora, io nelle slide che hanno accompagnato tutto questo percorso fino a qua, forse ho fatto accenno al concetto di tradizione familiare, o comunque ho fatto accenno alla dimensione familiare come dimensione all'interno della quale un individuo sviluppa le prime relazioni, ovviamente, ed è un contesto nel quale, e mi ripeto, un bambino ha le sue prime identificazioni con i genitori. Quindi diciamo che famiglia, tradizioni familiari sono qualche cosa che ciascuno di noi, bene o male, si porta dentro. Forse ho fatto riferimento al concetto, adesso mi viene in mente, di tradizione familiare quando ho parlato a un certo punto di fantasmatico, di fantasmi, di inconscio, di ciò che passa da una generazione ad una generazione. Allora, Cerco di organizzare la risposta in modo tale da essere chiaro ed esaustivo nelle cose che vi dico per non crearvi grande confusione. Allora, la famiglia, il proprio contesto familiare, il proprio contesto di origine e tutto quello che la famiglia anche rappresenta da un punto di vista culturale, quindi quelli che sono anche i valori che una famiglia si porta dietro, beh, inevitabilmente passano di generazione in generazione. Sarebbe sciocco dire che questo passaggio non avviene, e sarebbe sciocco negare che ci sia una trasmissione intergenerazionale di tutta una serie di valori e di culture cui la famiglia fa riferimento. Ma il discorso interessante che secondo me va sottolineato rispetto alla trasmissione intergenerazionale di tutti questi valori di cui vi ho parlato, un discorso sul quale la stessa psicanalisi si è soffermata a lungo e mi ero ripromesso anche di dare un piccolo flash su questi aspetti qui perché mi sembrano molto interessanti, ma il tempo e le lezioni che abbiamo a disposizione purtroppo non ce lo consentono e abbiamo ancora qualche argomento da affrontare insieme. Tuttavia vi dicevo appunto che la psicanalisi si è molto interrogata su questo e fedele a quelli che sono gli insegnamenti che il modello psicanalitico classico da Freud in poi, e mi ripeto, ha portato avanti, hanno guidato la ricerca psicologica e psicanalitica intorno a queste tematiche su tutta quell'area che ha a che fare con la trasmissione inconscia dei valori. Ovvero sia, la psicanalisi non si interroga tanto se ci sia una correlazione di causa ed effetto tra quello che viene trasmesso di generazione in generazione a livello, come dire, più conscio, più esplicito, più dicibile, più manifesto, ma si interroga invece su quelli che sono i fantasmi, le fantasie, cioè tutto quello che non viene detto, non viene esplicitato perché inconscio, perché rimosso, perché, perché non viene proprio transitato verbalmente da una generazione all'altra e nonostante ciò, comunque passa da una generazione a una generazione. Non so se mi sono spiegato sufficientemente. Cioè, un conto è la trasmissione intergenerazionale, cioè quello che passa di genitore in figlio. In casa mia la tradizione vuole che tutti i figli maschi diventino dei grandi avvocati notai perché il nonno di mio padre era un notaio e abbiamo una tradizione di famiglia, per cui ecco che un figlio deve fare i conti anche con questa tipologia di identificazioni. E un conto è invece considerare un altro piano, che è quello più inconscio, che ha a che fare con le paure, che ha a che fare con la qualità dei legami che i membri della famiglia sono in grado di costituire, coi meccanismi difensivi che predominano in quella famiglia, con tutte quelle che sono le barriere che gli individui tra di loro mettono all'interno del sistema familiare complessivo. Quindi i piani sono un po' diversi. Allora, mentre in un discorso di trasmissione intergenerazionale io posso essere il figlio trasgressivo che si rompe le palle di aver avuto a che fare con genitori, nonni, bisnonni, notai e non mi interessa un fico secco di niente identificarmi a questi modelli, e quindi decido che anziché fare il notaio farò, che ne so, il pittore, perché questa è la mia attitudine. E un conto è invece assorbire, interiorizzare certi modelli di funzionamento psichico che non sono consapevoli, non sono consci, e che però creano, diciamo, una trama, una traccia di rapporti, di relazioni di generazione in generazione che viene trasmessa a livello transgenerazionale, si dice, cioè a livello interno, a livello psichico, e che appunto della cui trasmissione molto spesso non siamo consapevoli. Quindi i piani sono un pochino diversi e vanno in qualche modo distinti e soprattutto vanno, come dire, non vanno confusi. Ecco. Spero anche qui di essere stato abbastanza chiaro. Per cui in casa mia si è sempre andati a caccia, perché mio padre andava a caccia, mio nonno andava a caccia. Io invece posso deliberatamente decidere che la caccia non fa per me. Questo ha a che fare con gli aspetti dell'intergenerazionale. Mentre invece il transgenerazionale potrebbe avere assolutamente a che fare con il tipo di rapporti che io vado a costruire affettivi, di coppia, con familiari, genitoriali, se divento genitore, che a livello inconscio io ho comunque introiettato e che derivano non solo dalle identificazioni che ho avuto con i miei genitori, ma anche con le identificazioni che io ho fatto avuto attraverso i miei genitori con quella che è tutta la tradizione familiare che viene tramandata di generazione in generazione e che però è di natura inconscia. Ecco, spero di aver risposto a queste due domande che mi sembrano interessanti e spero di averle interpretate correttamente, perché la formulazione del quesito non mi era molto chiara in alcuni suoi passaggi e quindi spero comunque di aver chiarito questi due aspetti che mi sembra le domande evidenziassero. E arriviamo alla slide numero 36. Ovviamente, ecco sì, tutti quanti siete invitati, se non vi è chiaro, a contattarmi via mail, come hanno fatto i vostri colleghi fino ad oggi, per avere delucidazioni e per avere, diciamo, dei chiarimenti che dal mio punto di vista accolgo ben volentieri, perché questo mi dimostra che in qualche modo c'è un qualche interesse per le cose che stiamo vedendo insieme. Allora, dobbiamo stare attenti a non sforare troppo col primo file audio perché se no ci sono difficoltà al caricamento su Moodle. Comunque, ritorniamo alla slide numero 36. Allora, faccio una piccola premessa perché voglio concludere appunto questo discorso. Se non in questo file audio, nel secondo. Allora, come valutare la genitorialità in situazioni di separazione? Perché è un tema importante. Bisogna che ve lo dico, già la scorsa lezione un pochino ho aperto questa questione, però bisogna che vi spieghi un po' il senso delle cose che vi spiego e soprattutto vi aiuti a collocarle rispetto a quello che sarà la vostra professione. Perché è molto importante questo? Perché anche gli educatori socio-pedagogici, quali voi sarete una volta concluso questo percorso di studi, dovranno confrontarsi con situazioni di genitorialità complessa o quantomeno conflittuale. Nel senso che posto che qualcuno di voi deciderà di andare a lavorare con bambini molto piccoli di asilo nido e quindi fare l'educatore di nido, ma la gran parte di voi si presume che andrà a fare, diciamo, a svolgere la propria professione all'interno di servizi rivolti presumibilmente a minori o neomaggiorenni che comunque insomma hanno alle spalle tutta una serie di percorsi all'interno dei servizi sociali e sanitari pubblici. Quindi situazioni di fragilità, situazioni di disagio, ben che vada con segnalazioni al tribunale minorenni, se poi ci sono disabilità ancora di più le situazioni si complicano. Perché questo è importante? Perché come educatori voi sarete anche chiamati non dico formulare valutazioni, perché la valutazione sulla genitorialità è sicuramente una competenza che attiene più alla figura dello psicologo che a quella dell'educatore, ma sicuramente coadiuverete con le vostre osservazioni e con le vostre relazioni, coadiuverete moltissimo il lavoro dell'assistente sociale e dello psicologo. In che senso? Che sempre di più gli educatori vengono chiamati in situazioni di separazione conflittuale a condurre, a volte da soli, a volte con il supporto dell'assistente sociale, le cosiddette visite protette, che sono quelle visite che vengono fatte nella misura in cui c'è un provvedimento del Tribunale minorenni che dice il bambino viene affidato alla mamma e può vedere in maniera protetta e tutelata il papà 3 volte per settimana. I modi e i tempi vengono definiti dal servizio sociale competente. Allora che succede? Succede che il servizio sociale deve attivare queste visite protette, che sono interventi poi socio-educativi, alla presenza di una figura terza, che è l'educatore, appunto, che ha il compito di osservare la relazione del piccolo Pierino che per decisione sulla base di tutta una serie di valutazioni che il tribunale ha fatto può incontrare il papà 3 volte per settimana, 2 volte per settimana. Che succede a questo punto? Che l'educatore è presente alle situazioni e deve riferire al servizio sociale competente, che è il servizio che in qualche modo ha, diciamo, un ruolo primario nella tutela del minore, deve riferire al servizio sociale come vanno queste visite, come si comporta il papà, qual è la qualità della relazione del bambino con il papà, eccetera. E quindi, in qualche modo, deve riferire intorno a quelle che sono le capacità genitoriali, in questo caso, in questo esempio che vi ho portato, del papà. Bene, detto questo, uno o un operatore deve essere molto consapevole di quello che è. Osserva di quello che va a dire, di quello che va a riportare, anche perché poi le osservazioni dell'educatore, insieme ai colloqui che ha fatto lo psicologo, insieme ai colloqui che ha fatto l'assistente sociale, fanno parte del fascicolo che accompagna poi il percorso di questo papà che è stato provvisoriamente allontanato dal bimbetto e che poi viene esaminato, visionato e analizzato dal giudice per decidere se è il caso di riportare il bambino in contatto col papà oppure di mantenere ancora aperto le visite protette e quindi ancora inibire la funzione genitoriale del papà e via discorrendo. Quindi bisogna stare molto attenti a quello che si dice, a come si guarda, a che cosa si guarda e a quali sono gli aspetti che possono diventare rilevanti e dirimenti anche rispetto poi a quella che sarà la decisione del giudice. Quindi dobbiamo saper bene di che cosa parliamo. Allora, queste due slide, la 36 e la 37, vorrebbero, sia pur consapevole del fatto che sono solo due flash, due piccoli flash, perché la valutazione della genitorialità è un tema sul quale forse si potrebbe dedicare un intero anno di corso, perché è molto complessa, però vogliono essere due flash per aiutarvi a riflettere sulla delicatezza, sull'importanza, sul valore che può avere una valutazione accurata rispetto alle competenze genitoriali, valutazione che, mi ripeto, riguarda anche la figura e la professione dell'educatore. Per cui chiudo questo primo file audio per poi col secondo file ripartire con la slide numero 36.